Buongiorno a tutti. Allora, come accennato domenica scorsa, oggi riprenderemo quel brano nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 2. Ed era il brano dal verso 7 al verso Lo leggiamo subito, poi faremo un breve riassunto di ciò che è stato detto la volta scorsa, perché ovviamente stiamo ancora in quel contesto, in quel discorso, stiamo ancora cercando di comprendere, di analizzare quei concetti che sta esprimendo qui Giovanni. Allora, prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versi da 7 a 11. Dice: carissimi, non vi scrivo un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio che avevate fin da principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita. E tuttavia è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nella tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. La volta scorsa abbiamo concentrato, se ricordate bene, la nostra attenzione sul verso 8. Il verso 8, dove dice che è un comandamento nuovo che io scrivo, il che è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. È importante, abbiamo visto come il nuovo aspetto di questo comandamento, che Giovanni chiama sia vecchio che nuovo, abbia una parte fondamentale nella vita del credente. Questo nuovo aspetto che lui sta comunicando ha una parte fondamentale nella vita del credente. E la novità che Giovanni ci comunica ha un duplice aspetto. Il primo è il fatto che le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. È questo che lui sta dicendo. E il secondo è che questo concetto, questa verità, è vera sia in lui, quindi in Gesù Cristo, che in noi. Quindi c'è questo duplice aspetto che è molto importante. E ci siamo concentrati la volta scorsa sulla frase «le tenebre stanno passando», se vi ricordate bene, no? E abbiamo visto ciò che significa sia per Gesù, cosa ha significato nel suo caso, perché ovviamente parliamo di Gesù durante la sua vita terrena, Gesù uomo oltre che Dio, no? E l'esempio che ci ha lasciato qui su questa terra, che è un esempio che ovviamente il cristiano deve seguire. Quindi ci siamo concentrati su ciò che significa o che ha significato per Gesù e che cosa significa per noi questo fatto che le tenebre stanno passando. E abbiamo detto che per Gesù, durante la sua vita su questa terra, il fatto che le tenebre stessero passando era vero perché, nonostante lui fosse circondato dal peccato, abbiamo ricordato, evidenziato il fatto che lui per prima cosa ha preso un corpo umano, no? Ha preso forma umana, e quindi già quello che è un corpo mortale, che è causa del peccato, era qualcosa che influiva, no? In un certo senso nella sua vita umana. Ma poi era circondato da opposizione, da rifiuto, da persecuzione, fino alla crocifissione è arrivato, e questo è stato tutto a opera del peccato, ovviamente, di queste tenebre che hanno caratterizzato la vita di Gesù mentre era su questa terra. Ovviamente sappiamo che Gesù è stato sottoposto alla tentazione, ma non ha mai peccato, nonostante appunto vivesse continuamente circondato dal peccato e dalle tenebre. E lui ha sempre rifiutato, ha sempre denunciato, ha sempre condannato il peccato. Inoltre, man mano che si avvicinava alla crocifissione, alla resurrezione, si avvicinava anche il momento nel quale sarebbe tornato al Padre, ovvero il momento in cui si sarebbe completamente liberato di queste tenebre, sarebbe stato di nuovo solamente e completamente nella luce. Ecco in che senso per Gesù le tenebre stavano passando, no? E poi abbiamo visto che cosa ha significato per noi, che cosa significa, che cosa deve significare per noi credenti. Perché allo stesso modo il credente rifiuta, denuncia, combatte, condanna il peccato. E il cristiano deve impegnarsi nella battaglia contro la propria carne che tende a portarla ad allontanarsi da Cristo e dai suoi insegnamenti. Questo è quello che abbiamo ricordato la volta scorsa. Abbiamo anche detto che dobbiamo imparare a riconoscere queste tenebre. Perché? Perché è molto importante, è fondamentale, perché dove ci sono le tenebre non c'è luce. E quindi dove ci sono le tenebre Dio è escluso. Ed è fondamentale per il cristiano riconoscere queste tenebre, riconoscere il peccato, riconoscere quelle situazioni che sono a rischio, quelle situazioni nelle quali Dio è escluso. Abbiamo detto che non dobbiamo trovarci bene, tante cose non possiamo evitarle perché viviamo in questo mondo, vero? E quindi è impossibile essere separati completamente, ma dobbiamo imparare a riconoscerle per rifiutarle, per combatterli, per condannarli, no? Queste situazioni nelle quali ci sono le tenebre. E abbiamo messo in evidenza un fatto molto importante, il fatto che dobbiamo quindi esaminarci, dobbiamo esaminare noi stessi chiedendo l'aiuto del Signore, perché a volte siamo tentati di tollerare questo peccato, queste tenebre, ma anche se in forma minima possiamo lasciarle presente nelle nostre vite. Siamo tentati di strizzare un po' l'occhio, no, a questo peccato, dice, ma tanto non è una cosa così grave, in fondo non sto commettendo un omicidio, un furto, un adulterio, quelli che consideriamo dei peccati così eclatanti, no, che possono portare uno scandalo perché sono facilmente riconoscibili. Dobbiamo stare attenti più che altro, grazie Giuseppe, a non indugiare in quelle cose che ci sembrano poco gravi, diciamo così, no? Quella che si chiama la marachella per i bambini. Dobbiamo fare attenzione, dobbiamo esaminarci. Questo è un pericolo grave e grande, perché Satana è proprio lì che va a cercare di colpire, no? Dove le nostre difese sono abbassate. E quindi abbiamo concluso la volta scorsa con il Salmo 139, dal verso 23 e 24, dove leggiamo: esamina mio Dio e conosci il mio cuore, mettimi alla prova e conosci i miei pensieri, vedi se c'è qualcosa che non va in me, vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Così abbiamo concluso la volta scorsa la nostra analisi, e questa è sostanzialmente la santificazione, vero? È il cammino del credente, il lasciare piano, individuare, combattere, lasciare piano piano il peccato, questi peccati che danno assalto all'anima, e avvicinarci sempre di più al nostro Signore. E anche la santificazione è fondamentale per il credente. Leggiamo in Ebrei capitolo 12 verso 14 che la santificazione, senza la quale, ha scritto, nessuno vedrà Dio. Senza la santificazione non potremo vedere Dio. L'essere umano, se non è santificato, quindi se non progredisce nel suo cammino verso la santificazione, non vedrà Dio. Ovviamente questa è riservata ai credenti, perché un credente, un cristiano vero, non può non progredire nella santificazione, perché c'è una natura completamente nuova in lui. Questo lo vedremo tra un po'. Allora, fin qui il riassunto di quello che abbiamo visto la volta scorsa, ma adesso entriamo in un, diciamo, vediamo il rovescio della medaglia, perché abbiamo visto solo un lato la volta scorsa e dobbiamo vedere questa verità completa, così come Giovanni ce la mostra, no? Ce la racconta, e altrimenti se fosse incompleta sarebbe veramente un disastro, perché qui c'è qualcosa che ci dà una grande gioia. questa mattina. La frase che c'è dopo, le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. E già risplende la vera luce. E ricordiamo, mentre esaminiamo questa frase, così, questa verità così importante, che come è vero in Cristo, come è stato per Cristo, così è vero anche in noi il fatto che già risplende la vera luce, mentre le tenebre stanno passando. Che cos'è questa vera luce? Di cosa sta parlando qui Giovanni? Ce lo ha detto e ce lo continua a dire in questa lettera: Dio è luce. Dio è luce. Questa è la riflessione che dobbiamo fare. Che cos'è questa vera luce? Che risplende. In mezzo alle tenebre che stanno passando, teniamo sempre a mente questo concetto, perché è nell'insieme di questa verità che troviamo il nostro incoraggiamento. Lo sguardo amorevole di Dio verso di noi ed il nostro sguardo rivolto verso Dio. In una riga, diciamo, possiamo riassumere così questo concetto, che la luce, la vera luce, già risplende. L'amore del creatore verso la creatura, così come un padre che si prende cura con amore di suo figlio, che lo aiuta, lo protegge, lo fa crescere, gli dà quello di cui ha bisogno, lo aiuta a superare, ad affrontare gli ostacoli, a volte a far sì che possa evitarli, no? L'amore di un padre che è sempre pronto a istruire suo figlio, a consolarlo, a correggerlo, a punirlo anche, a perdonarlo. Così il Signore guarda in modo amorevole i suoi figli, ma in un modo ancora più perfetto, in un modo ancora più immenso di quello che noi possiamo immaginare, perché noi abbiamo come termine di paragone noi stessi come genitori, no? Che siamo esseri umani, siamo quindi imperfetti. Ecco, l'amore, riusciamo ad amare i nostri figli in un modo così profondo. L'amore di Dio è perfetto, è perfetto. Ed allo stesso modo questi figli che guardano il loro padre e aspettano di ricevere questa cura, questa protezione, questa istruzione, anche questa correzione, il perdono, no? Quando si combina qualcosa che non va, hanno fiducia in questo genitore, questi figli, perché? Perché sanno di essere amati, sanno di essere amati, sanno che il padre vuole il loro bene e sanno che è l'unico a volerlo veramente, nel modo più profondo, no? E tutto questo è la vera luce che già risplende. Questo concetto così ampliato è la vera luce che già risplende. E prendere consapevolezza di questo fatto, realizzare nelle nostre vite il fatto che questa luce risplende mentre le tenebre stanno passando, è il nuovo comandamento di cui ci sta parlando Giovanni. Che cosa c'è da fare per noi? C'è da farlo nostro, da realizzarlo nelle nostre vite. Dobbiamo mettere in pratica questo comandamento, dobbiamo vivere sapendo che in questa vita, anche se è caratterizzata dalle tenebre, la luce, la vera luce, già risplende. Dobbiamo avere questa consapevolezza, questa certezza, questa convinzione, e questo deve influenzare la nostra vita, il modo nel quale camminiamo, diciamo così, in questa vita. Il modo nel quale ci rapportiamo con Dio, con il nostro prossimo, con i nostri fratelli. Per Cristo è stato lo stesso. Qui Giovanni dice: è vero in Lui ed in voi, no? Non dimentichiamo mai questa cosa, che è vero anche per Cristo, anche per Gesù questa cosa è stata vera. Lo sguardo amorevole del Padre è stato sempre su di Lui mentre Gesù era su questa terra. E Gesù sapeva di essere amato dal Padre. Lo vediamo da molte cose quando leggiamo i Vangeli. Vediamo questo rapporto così stretto che c'è tra Gesù e tra il Padre, tra Gesù ed il Padre. E quando Gesù dice: per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi, no? Gesù era certo, assolutamente certo, del fatto che il Padre lo amasse, perché aveva questa convinzione, era vero in lui. Il fatto che questa luce già risplendeva, la luce dell'amore di Dio. Gesù aveva lo sguardo continuamente rivolto verso il Padre. Ogni sua azione, ogni suo pensiero, ogni sua parola che troviamo nella Scrittura evidenziano questa realtà, la sua dipendenza dal Padre, la sua fiducia. Il fatto che ciò che è stato vero per Cristo Gesù è vero anche in noi è una notizia meravigliosa. Condividiamo la stessa condizione con il nostro Signore Gesù, così come l'amore del Padre era su di Lui, l'amore del Padre è su di noi. Così come Lui guardava con fiducia al Padre e aveva questa dipendenza e faceva quello che il Padre gli comandava perché lo amava, così deve essere anche per noi. È vero in Lui ed in voi, dice Giovanni. La parola di Dio ci dice questa mattina che la vera luce già risplende. Questo è vero ora, dice, già risplende. Non è qualcosa che accadrà quando non saremo più su questa terra, no? Abbiamo la convinzione, ed è giusto, ed è un grande incoraggiamento, di pensare al fatto che un giorno saremo col Signore e le sofferenze che il peccato porta in questa vita non ci saranno più. E guai se non fosse così. Guai se non guardassimo a quello che sarà la nostra vita con il Signore un giorno, alla sua presenza per l'eternità. Il nostro sguardo deve essere fisso su quell'obiettivo, ma Giovanni ci dice che già risplende la vera luce. Quindi anche oggi possiamo godere di una porzione di questa meravigliosa luce che è l'amore di Dio, che un giorno godremo appieno. Quindi ecco, è importante che realizziamo questo nelle nostre vite, anche perché se non lo realizziamo, questo insegnamento, se non lo viviamo, se non lo mettiamo in pratica, che cosa ci resta? Che cosa ci resta? Sapete cosa ci resta? Una serie di nozioni e di insegnamenti. Il comandamento vecchio, come dice Giovanni. Tutte le cose che sono state insegnate, come ho detto la volta scorsa, Giovanni questa lettera la scrive tra il 90 e il 95 dopo Cristo, quindi in tarda età. E gli altri apostoli avevano già scritto tutte le altre lettere che erano andate, che, come nelle varie chiese, erano circolate nell'Asia Minore, quindi l'insegnamento era già stato ricevuto. E se noi non mettiamo in pratica questo fatto, quello che ci rimane è questo, delle nozioni, il comandamento vecchio, se non mettiamo in pratica. Quindi sarebbe una conoscenza che non dà frutto, no? È come imparare a fare la teoria su un determinato argomento, a fare una cosa molto particolare e rimanere nella conoscenza della teoria perfetta, ma senza metterla in pratica. Non dà frutto. Quella nozione che abbiamo non dà frutto. Se non lo mettiamo in pratica, questi insegnamenti non si rifletteranno nelle nostre vite, no? E non avremo una grande quantità di benedizioni che invece il Signore dona mentre mettiamo in pratica i Suoi comandamenti. Ovvero il comandamento nuovo. E se non facciamo nostra questa verità, se non viviamo la nostra vita consapevoli del fatto che lo sguardo amoroso di Dio è verso di noi e su di noi in ogni momento, dove andremo a cercare consiglio, consolazione, certezze? Quando saremo sopraffatti dal senso di colpa per un peccato commesso, dove cercheremo consolazione? Quando ci troveremo davanti a una decisione difficile ma fondamentale da prendere, dove cercheremo consiglio? Quando realizzeremo che quella persona per la quale preghiamo da anni ancora non piega le ginocchia davanti al Signore e sembra che non lo farà mai, dove andremo a cercare la forza per continuare a pregare a testimoniare. Quando ci troveremo ad un passo dal gettare la spugna, perché sembra che i nostri sforzi nel combattere il peccato non stiano producendo alcun effetto, che cosa faremo? Se non viviamo questa realtà della quale ci sta parlando Giovanni questa mattina, in questo brano. Quando tutto questo succederà o dovesse succedere, è lì che dobbiamo essere pronti a ricordare queste parole. Ciò è vero in Lui e in voi. Le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Vediamo che Giovanni, dopo che ha fatto questa dichiarazione, ha dato questo nuovo comandamento, cita un tema molto importante, anch'esso fondamentale, parla dell'amore fraterno, no? Dal verso 9 dice: chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce, non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. E qui Giovanni ci vuole spiegare questo amore fraterno e ci vuole far comprendere che l'amore fraterno è come una cartina tornasole, no? Che in sostanza è la prova di quell'amore che si è ricevuto dal Padre. Se in noi è iniziato quel processo per il quale le tenebre hanno iniziato a diminuire e la vera luce risplende, allora ci deve essere anche l'amore fraterno. Che cosa dice Giovanni? Vediamolo più da vicino. Qua le sue parole sono queste: chi dice di essere nella luce? Quindi abbiamo qui qualcuno che dice, dichiara di essere nella luce. Quindi che confessa che in lui, come in Gesù, le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Attenzione, dice Giovanni, scusate il gioco di parole. Giovanni scrive, dice, questa persona dice. Però questa persona poi vediamo che odia colui che afferma la stessa cosa, ovvero il fatto che le tenebre in lui stanno passando e già risplende la vera luce. Quindi c'è una dissonanza, c'è qualcosa che non va, perché odiare significa in questa circostanza non riconoscerlo come fratello, non trattarlo con amore fraterno, no? E quindi c'è qualcosa che non quadra. Perciò Giovanni sta evidenziando questo fatto, perché questo tipo di comportamento dimostra che questa persona, a prescindere da ciò che afferma, non è mai nata di nuovo. Non è stata salvata, non è un vero cristiano. In lui non è mai iniziato quel processo per il quale le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Questo è il tema centrale di questo brano. Anzi, dice alla fine che questa persona è ancora nelle tenebre, ancora nelle tenebre. Ciò significa che il suo stato non è cambiato davanti a Dio. Il suo stato davanti a Dio non è cambiato. L'odio sta alle tenebre come l'amore sta alla luce. Sono cose che non si possono legare, che non possono essere messe insieme, che non possono convivere contemporaneamente. L'amore fraterno è ciò che deve contraddistinguere il cristiano, lo abbiamo detto tante volte, lo conosciamo bene questo concetto, però forse a volte tendiamo un pochino a sottovalutarlo, non voglio dire a dimenticarlo, perché un cristiano non credo che dimentichi un concetto del genere, però possiamo tendere a sottovalutarlo forse. E vediamo quanto invece la scrittura ci ricorda che è fondamentale. Guardate cosa dice Giovanni nel suo Vangelo al capitolo 13 al verso 3: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli. È l'amore. È l'amore tra fratelli che rivela l'amore di Dio che è stato riversato su di noi. È l'amore tra fratelli che fa vedere, che fa risplendere quella luce, che fa vedere l'opera di Dio. È l'amore tra fratelli che dà, che splende come un fulmine nella notte ed illumina ogni cosa. Allora è importante comprendere la natura di questo amore, no? Abbiamo detto, più che abbiamo detto, sappiamo bene, nuove creature, quindi morti che sono stati rigenerati, vivificati, esseri ai quali il Signore ha donato il Consolatore, lo Spirito Santo. Dobbiamo riconoscerci l'un l'altro come fratelli. Abbiamo la stessa natura. Coloro nei quali è vero il fatto che, così come in Cristo, ricordiamolo sempre, non dimentichiamolo mai, anche in loro le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce, sanno di essere fratelli e si considerano tra di loro come tali. E quindi si comportano anche come tali. Qui non si tratta di un'affinità di carattere, quell'affinità che porta ad avere, per esempio, un interesse comune, no? Tifare per la stessa squadra, faccio degli esempi banali, tifare per la stessa squadra, ascoltare lo stesso tipo di musica, non è questo il tipo di affinità della quale sta parlando qui Giovanni. Non è di questo che si parla dell'avere la stessa natura, di vivere consapevoli, di affondare i piedi nello stesso fango, di affrontare le stesse difficoltà, di combattere lo stesso combattimento, di avere lo stesso nemico. E allora, se sappiamo questo, riusciamo a conoscere meglio, a comprendere meglio qual è l'amore di qual è la natura di questo amore che ci deve essere tra di noi. Anche perché non solo si tratta di avere lo stesso nemico, di combattere lo stesso combattimento, di avere le stesse difficoltà, ma si tratta anche di avere lo stesso Padre, lo stesso Salvatore, lo stesso alleato, colui che combatte con noi e per noi e che ci porterà alla vittoria. Perché? Perché ha già vinto la croce. No? Ecco, dopo aver riflettuto su tutto questo, su quello che significa questo amore, qual è la sua natura, quali devono essere le sue caratteristiche, da dove origina. La domanda è questa: è possibile che una persona nelle quale siano vere tutte queste cose, una persona la quale natura è stata trasformata da Dio Padre, è possibile che questa persona sia capace di amare, di odiare un suo simile, spiritualmente parlando? Non è possibile. La risposta è ovvia. L'abbiamo detto all'inizio con una semplice frase. Le tenebre stanno all'odio come la luce sta all'amore. Dio è luce, ci ricorda Giovanni. E Pietro ci ricorda che siamo stati fatti partecipi della natura divina. Vi ricordate, abbiamo studiato Pietro poco fa. La natura di Dio è luce, e se noi siamo stati fatti partecipi della natura divina, siccome Dio è nella luce, ogni cosa a Lui è palese, perché la luce illumina e fa vedere, anche noi vediamo in parte, non completamente, ma anche noi che siamo partecipi della natura divina possiamo vedere in parte questo mondo, il suo significato, l'atteggiamento del mondo verso Dio. Possiamo vedere effettivamente anche le persone nella luce che il Signore ci ha donato. e la possiamo comprendere, no? Possiamo vederle sotto questa nuova luce. E così possiamo perdonare, possiamo non giustificare, ma possiamo comprendere, no? Quegli errori, quelle espressioni del nostro carattere o della nostra carne che ogni tanto vediamo. Giovanni ci dice che non è possibile odiare il proprio fratello, ma ci dice che dobbiamo amarlo. Attenzione, perché l'assenza di odio non significa il vuoto assoluto, ovvero non odiare non significa essere indifferenti, no? O non provare affetto. No, non dobbiamo odiare. Ovviamente questa è una caratteristica, come dicevamo prima, del non credente, ma il fatto che noi non odiamo il nostro fratello, ma ci è indifferente, non deve farci sentire con la coscienza a posto. Perché Giovanni, il Signore, ci dice che dobbiamo amare i nostri fratelli, e questo è qualcosa nel quale dobbiamo applicarci, è qualcosa nel quale dobbiamo crescere. Sono concetti che dobbiamo applicare nella nostra vita e dobbiamo imparare, no? Dobbiamo imparare ad amare sempre di più. È importante chiarire il fatto che non è detto che ci debba sempre essere una situazione di amore idilliaco tra i fratelli. Ci possono essere incomprensioni, ci possono essere divergenza di opinioni, ci possono essere discussioni, ci possono essere punti di vista diversi, no? Come questa è una realtà che si scontra anche all'interno della coppia, ovviamente, no? È normale. Però in tutto questo deve regnare l'amore, la consapevolezza di desiderare il bene dell'altro, desiderare la sua compagnia, la sua presenza, essere felici quando si vede un fratello, una sorella, magari che non si vede da un po' di tempo. Questo è l'espressione dell'amore fraterno, è questo che noi, è questa la cartina tornasole che possiamo utilizzare per comprendere se veramente stiamo imparando ad amare i nostri fratelli, le nostre sorelle. Se diciamo tutti di avere a cuore la stessa cosa, la gloria di Dio, se diciamo di avere lo stesso obiettivo, la proclamazione del Vangelo per la salvezza di coloro che non credono, ma poi se non c'è amore, se non si vede questo amore, come dimostreremo che il Signore è buono? Come potrà essere evidente il fatto che il Signore cambia le vite se non impariamo ad amarci gli uni gli altri? Se ci trattiamo con indifferenza e in maniera fredda, senza affetto, come potrebbe essere quella luce che deve stare in alto e illuminare tutta la casa e le persone che sono nella casa? Come potrebbe essere messa quella luce davanti agli uomini in modo che tutti possano vedere le buone opere e glorifichino il Padre nostro che è nei cieli? Se non ci amiamo, come potrebbe questo essere possibile? Allora, come possiamo, e concludo, imparare ad amare di più, veramente, nel modo giusto, i nostri fratelli e le nostre sorelle? Non sforzandoci, pensando a delle strategie, magari invitare qualcuno a pranzo, a cena, solo per mettersi la coscienza a posto, dice: oh, oggi ho invitato Gabriel a cena, a pranzo siamo stati insieme, e quindi mio dovere l'ho fatto, prossimo obiettivo Giuseppe. Non è così. E come possiamo mettere in pratica questo amore e impararlo? Dobbiamo andare da colui che ce lo ha donato, dobbiamo vedere l'esempio di Gesù che ci ha lasciato su questa terra. È lui il nostro esempio in ogni cosa, è lì che dobbiamo andare a seguire le sue orme, no? E allora concludiamo con un verso che troviamo sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, il verso 13, dove dice: nessuno, e sono parole di Gesù, nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Quindi pensiamo al tipo di amore che Gesù ha avuto per noi e viviamo cercando di imparare lo stesso tipo di amore. Vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, veniamo a te questa mattina ancora per ringraziarti, o Signore, per le grandi verità che tu ci riveli nella tua parola. Ti ringraziamo perché, o Signore, oggi ci hai ricordato che tu, il tuo sguardo benevolo, il tuo amore è su di noi costantemente, o Signore, che tu ci ami e vuoi il nostro bene. Grazie perché ci ricordi che tu combatti il combattimento insieme a noi, il buon combattimento. Grazie perché ci ricordi, o Signore, che le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. E grazie, o Signore, perché ci anche ricordi quanto siamo fallibili, o Signore, nell'amarci gli uni gli altri. Questo brano ha pesato, Signore, la mia coscienza, Signore, perché so di essere mancante. E credo che ognuno di noi qui sappia di essere mancante, perché non siamo perfetti, ma vogliamo imparare da te, oh Signore. Abbiamo veramente questo desiderio, e se non ce l'abbiamo, Signore, ti preghiamo di metterlo in noi, di fortificarlo, di radicarlo in noi, questo desiderio di imparare ad amare il nostro fratello e la nostra sorella. Insegnaci, oh Signore, ti preghiamo e ti ringraziamo nel nome per i meriti di Cristo Gesù. Amen.